Siamo collegati con Antonio Caschetto, coordinatore dei programmi italiani del Movimento Laudato Si, per parlare del Tempo del Creato, a cui è dedicato il mese di settembre, che si apre con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Allora, Antonio, qual è il valore di questo appuntamento di quest'anno, segnato anche dall'annuncio del Papa, il quale ha dichiarato che il 4 ottobre, il giorno di San Francesco di Assisi, pubblicherà una seconda Laudato Si sotto forma di una esortazione apostolica?
Sì, è una grande gioia, no? Conoscere, no? di questa notizia e anche l'attenzione che il Santo Padre presta a questo tema, al tema del creato e quanto sia urgente questo tema, ce lo fa capire anche con i documenti del Magistero. E si sente veramente il bisogno anche di aggiornare questo documento, si sente il bisogno di rimarcare con maggiore forza l'urgenza e la necessità dell'impegno di ciascuno di noi. Ognuno di noi si deve sentire chiamato per nome, esattamente come San Francesco si sentì chiamato per nome dal crocifisso di San Damiano che gli disse: "Va, Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina."
Antonio, cosa succederà in particolare ad Assisi in questo mese di settembre? Che cosa avete organizzato?
Il tempo del creato è un tempo particolarmente denso ogni anno per noi. Il Movimento Laudato Si segue sempre con grande gioia e con grande trasporto, no? Le varie iniziative locali in tutto il mondo, perché da ogni parte del mondo, in tutti i continenti, ognuno organizza attività, percorsi, cammini. E Assisi ovviamente non può mancare perché è il luogo dove è stato composto. Per la prima volta l'espressione Laudato Si, mio Signore. San Francesco camminava nei prati di San Damiano quando cantò al Signore questo canto di lode e di gioia attraverso tutte le sue creature, con tutte le tue creature. E quindi Assisi è particolarmente chiamata. Io ho il privilegio, la gioia, il piacere di vivere ad Assisi con la mia famiglia, con Angelica e i miei figli. E qui vivo ogni giorno. Anche questo cammino sinodale con la chiesa locale, con il vescovo, con la diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdatadino, che adesso ha anche la diocesi sorella di Foligno, il vescovo di entrambe le diocesi, ma poi anche con le famiglie francescane, la Pro Civitate Cristiana, la cittadella Laudato Si, dove abbiamo la nostra sede qui del movimento Laudato Si ad Assisi, e il bosco di San Francesco, il bosco del Fai. E siccome stiamo lavorando, l'anno prossimo nascerà questo progetto che si chiama Assisi Terra Laudato Si, che vede insieme proprio questi soggetti con la guida un po' anche del comune di Assisi, allora quest'anno abbiamo deciso di unire le forze ulteriormente rispetto agli altri anni in cui organizzavamo in maniera un pochino separata, no? Le attività, ma anche le famiglie francescane le organizzavano. Quest'anno abbiamo pensato di fare questo cammino insieme con un programma strutturato che possa offrire ai pellegrini e ai cittadini tante opportunità diverse. Quindi ci sono occasioni di preghiera, occasioni di formazione. Proietteremo il film La Lettera, il film prodotto dal movimento Laudato Si' con Off the Fence. E quindi ecco, queste sono tutte occasioni belle per camminare nei luoghi di San Francesco, nei santuari francescani e fare in modo che chiunque si trovi a passare da queste parti senta un po' questa chiamata, questo desiderio di pregare, anzitutto pregare, perché tante volte per la nostra terra noi non preghiamo, e poi di agire concretamente.
Senti, questo programma si inserisce anche nelle iniziative per il centenario francescano, è un'altra tappa, diciamo così, da tenere ben presente.
Sì, importantissima, perché adesso siamo entrati in un triennio molto importante che si apre proprio con l'ottavo centenario della Regola Bollata e del presepe di Greccio. Quindi quest'anno il tema che viene riproposto, su cui un pochino è anche occasione di ottima riflessione per noi, sono proprio gli 800 anni da questi eventi. 1223 viene bollata la regola di San Francesco, la regola dell'ordine dei frati minori e infatti quest'anno per esempio il cortile di Francesco che è una delle attività importanti che si verificano qui ad Assisi avrà proprio come tema essere in regola proprio per farci capire in qualche modo declinando il tema della regola, su più fronti, dal punto di vista politico, dal punto di vista educativo, ma nel nostro caso anche dal punto di vista del nostro rapporto con l'ecologia e con l'ecologia integrale.
Il Papa ha chiesto di impegnarsi concretamente per custodire il creato e ha anche denunciato che contro la casa comune è in atto una vera e propria guerra mondiale. Ecco, come accogliete questa particolare esortazione di Papa Francesco?
Questa esortazione ci interpella con grande sofferenza, perché anzitutto noi vediamo gli effetti di questa guerra, che sono i morti, che sono le persone che migrano, sono tutte quelle vittime dell'ingiustizia climatica. Noi siamo testimoni in questo tempo di una grande ingiustizia. I paesi ricchi nel benessere tendono a consumare molto più di quello che i propri territori riescono a produrre a livello di risorse e quindi si impossessano delle risorse degli altri. Questo genera sempre disuguaglianza, guerra, povertà. Ognuno di noi è chiamato anzitutto a non essere indifferente. Molto bello come nella Fratelli Tutti ci sia proprio un chiaro riferimento all'immagine del Samaritano. Ognuno di noi è chiamato a essere anzitutto Samaritano, non voltare lo sguardo da un'altra parte, ma a farlo concretamente, a metterci anche quei denari che aiutano l'oste a prendersi cura per quella notte di quella persona malcapitata, che possiamo essere anche noi. Quindi è molto bello come questa parabola proposta da Gesù è nei due sensi. Noi siamo anche vittime del cambiamento climatico, lo stiamo vedendo, no? Questa estate torrida, questi eventi che iniziano a diventare estremi anche alle nostre latitudini, e ci devono far interpellare, ma dall'altro lato quello che noi vediamo qui è solo una punta dell'iceberg di quello che avviene in Pakistan, in India e dall'altra parte del mondo, in cui veramente il problema è anche amplificato dalla povertà. Siamo chiamati, ognuno di noi, ad alzare la voce, a fare anche massa critica insieme e a chiedere ai governi politiche coraggiose.
Eppure c'è chi ritiene che questi eventi estremi a cui stiamo assistendo ultimamente siano delle conseguenze legate alle bizzarrie del clima, no? Come sempre avvenuto in altre epoche storiche. Ecco, come orientarsi di fronte a queste posizioni e che tipo di ripercussioni possono avere sull'opinione pubblica?
Allora, il 90% delle affermazioni, il 95%, io direi anche il 99% delle affermazioni negazioniste del clima vengono fatte da altri scienziati, no? Da scienziati che non si occupano di clima. Io dico sempre che se ho un problema agli occhi vado dall'oculista, non vado dall'ortopedico. Quindi la scienza non è che perché uno è medico, è dottore, è tuttologo. Ognuno è competente su un settore. Quindi io il consiglio che voglio dare, specie per chi si imbatte nei social con improvvisate documentazioni statistiche, no? Con documenti scientifici, ecco, la scienza per fortuna da Galileo in poi si muove con un metodo che è il metodo scientifico, per il quale c'è un criterio molto rigido. Per cui se uno studio viene pubblicato è perché viene verificato, perché è replicabile e perché i dati sono appunto scientifici. Ognuno di noi può portare le proprie opinioni. A me rattrista tanto vedere scienziati, colleghi, che si occupano di altro, di particelle nucleari, anche del meteo, che è un'altra cosa rispetto al clima, e che mostrano, no, le loro opinioni anche sui giornali. Questo mi rattrista perché questo porta spesso confusione. Quindi il consiglio che possiamo dare è quello di provare a verificare le fonti o di chiedere. Ecco, noi abbiamo per esempio nei nostri corsi di animatori dei climatologi che anche lavorano col CNR, con istituti di ricerca, ai quali io spesso chiedo, a rotazione, non sempre ai soliti, però se quei dati scientifici di cui si parla in un articolo, in un post, se siano effettivamente reali. E io vedo che loro sono sempre molto disponibili a evidenziare come la scienza poi spesso dice altro rispetto a quello che dice Facebook, per fortuna. Quindi attenzione, ci vuole
Certo,
tanta
certo.
attenzione.
Antonio, che cosa può fare in concreto ciascuno di noi per difendere la casa comune? Perché in ultima analisi si spera che ci sia un cambio di passo di coscienza, no, da parte delle persone.
La tentazione è di trovare la risposta tutto e subito. La soluzione del problema non è solo cambiare stile di vita, cambiare la lampadina, usare LED o o che ne so, cambiare alimentazione. Questi sono piccoli passi, un po' doverosi, ma che hanno maggiore effetto se sono una conseguenza di un cambio del cuore. Molto bella l'espressione coniata proprio qui alla Cittadella di Assisi, da Alex Langer negli anni Ottanta, quindi stiamo parlando veramente di secoli fa, quando lui parlava di conversione ecologica, un termine che viene poi ripreso da Papa Giovanni Paolo II e poi da Papa Francesco nell'enciclica. Abbiamo veramente bisogno di una conversione ecologica, di una conversione del cuore. Quando il cuore si converte, di conseguenza poi il nostro sguardo è attento al povero, è attento all'ingiustizia climatica e quindi di conseguenza saremo più attenti nell'uso dell'acqua, nell'uso delle risorse, del cibo. Ma finché noi non convertiamo il nostro cuore, tutti i tentativi possono essere belli, meravigliosi, ma non cambieranno veramente la situazione. E allora per avere la conversione, l'arma ce l'abbiamo, è un'arma fenomenale, è l'arma della preghiera. Tempo del Creato è l'invito che voglio dare a tutti voi che, ecco, che seguite i canali di Vatican News di affidarsi nella preghiera a Dio Creatore, di aiutarci nel dono dell'umiltà, della grande umiltà, come la chiamava San Francesco, come si chiude il Cantico delle Creature con questa espressione stupenda, con grande umiltà, e attraverso l'umiltà riconoscerci creature e chiedere al Signore questa grazia, la grazia di convertire il nostro cuore all'ecologia integrale. Tempo del Creato è un tempo bellissimo, opportuno per pregare e per pregare nel creato. Noi diamo sempre il consiglio di uscire fuori, di immergersi nella bellezza della natura perché ci aiuta veramente tanto a riscoprire Dio che ci parla attraverso i suoni, le stagioni, i colori, gli odori e la perfezione del creato.